sono sempre le donne che sopravvivono, eh? Eh?
Mi direbbe mio marito, sono sempre i migliori.
Esatto, quello è. Sono un po' senza voce, ma vediamo di andare avanti lo stesso in qualche modo. Eravamo arrivati ai primi 10 versetti del capitolo 6, se vi ricordate. Mancava il pane, mancava da mangiare, ed ecco che grazie ai due pani, ai due pesci, ai cinque pani, riescono tutti quanti a mangiare. Allora leggiamo immediatamente i versetti dall'11 al 15, sempre nel capitolo 6. Chi è che si offre?
Stai.
Con quella roba davanti.
No.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver detto grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo.
Quindi avete visto, no? Alla scarsità di pane Gesù contrappone il segno dell'abbondanza messianica. L'Apocalisse di Baruch, che è un testo apocrifo ebraico praticamente del primo secolo avanti Cristo, diceva: allora il Messia comincerà a manifestarsi e quelli che hanno fame mangeranno in abbondanza. Allora cadrà di nuovo la manna in grande quantità. Gesù qui rende grazie, cioè riconosce che da quel poco che il ragazzino ha donato è anche dono di Dio. Ma da buon ebreo recita la preghiera prima del pasto. Dice il Midrash: il giorno del giudizio i malvagi vedranno i giusti alla mensa del Signore, poiché la manna è macinata nel terzo cielo, nei mulini degli angeli. Quindi si immagina che gli angeli, il mulino bianco praticamente, no? E i santi se ne sazieranno per l'eternità. Allora chiederanno a Dio di pronunciare su quelle delizie la benedizione di grazie della mensa. Ma Dio dirà ai patriarchi: ditela voi. I patriarchi diranno a Mosè: pronunciala per noi, tu solo ne sei degno. Quindi si immaginava questo banchetto in cui Mosè benediva il cibo, no? Un altro Midrash dice le stesse cose, ma il compito di benedire il cibo della fine dei tempi è dato al Messia, che renderà grazie per il cibo macinato dagli angeli, eccetera, eccetera, no? Quindi era una profezia messianica che in qualche modo qui si sta realizzando. Nel deserto Mosè rende grazie con il popolo per la manna. Qui sul monte Gesù con i 5.000 che fanno Eucaristia. Eucaristia perché il verbo che Giovanni usa per rendere grazie è proprio eucaristesas. E se vedete ci sono tre verbi: prendere, rendere grazie e distribuire, che ritroveremo poi anche nel racconto dell'ultima cena, che dà il via, l'idea, lo spunto alla nostra celebrazione eucaristica. Ma Giovanni vuole sottolineare anche una prassi che indica a tutte le comunità, a tutti i cristiani per tutti i tempi. Dobbiamo prendere il nostro pane, cioè la nostra vita, ciò che ci tiene in piedi, Gesù stesso, rendere grazie per la vita, per il Messia e distribuirlo agli altri. È il compito di ogni comunità. Se lui è il pane, non possiamo né dobbiamo tenerlo per noi, dobbiamo darlo agli altri. E se notate, in Giovanni è Gesù a distribuire pani e pesci, a differenza dei sinottici, dove invece sono i discepoli a lavorare. Capite? Qui è Gesù stesso che fa da distributore automatico di tutto questo ben di Dio che si è moltiplicato. E se vi ricordate, la volta scorsa vi avevo detto che il termine che Giovanni usa per pane è il pane, quello dei poveri, quello più povero, quello d'orzo, capite? Non il pane bello di frumento, bello bianco con la mollica, eccetera, ma il pane che usavano i poveri, quello che costa di meno, capite? E lo stesso Giovanni, quando indica il pesce, non usa il termine ictus per indicare i pesci, ma la parola opsaria, che indica un pesciolino molto modesto, un pesciolino che costa poco, capite? Proprio è il cibo dei poveri, il cibo più umile, il cibo che sto ragazzino ha portato ma non ha speso. È quello che volevo dire, no? Capite? Moltiplica le cose semplici di ogni giorno per i poveri, no? Immaginiamoci appunto che sia la sardina, Gesù che moltiplica le sardine, e immaginate il nostro buon Marco Salvini com'è contento, Matteo sì, Salvini com'è contento della moltiplicazione delle sardine, da domani diventa buddista. E se notate, Giovanni sottolinea l'abbondanza, no? Mangiarono finché, no? Quindi ce n'era, e la libertà, finché ne vollero, no? In Esodo, se vi ricordate l'anno scorso, la manna era calcolata. Capitolo 16 di Esodo, versetto 16, diceva: ne dovete prendere un omer a testa, un chiletto a testa, no? Qui non ci sono limiti, ognuno prende finché vuole e quanto vuole, no? La missione della comunità è manifestare la generosità del Padre in libertà, condividendo i doni da Lui ricevuti. Versetti 12-13, Gesù ordina di raccogliere i frammenti, clasmata, parole che troviamo nella prima tradizione della Chiesa. Se prendiamo il libro della Didache al capitolo 9, si dice: per l'Eucaristia ringraziate così: ti ringraziamo, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo, che a noi rivelasti per mezzo di Gesù, tuo figlio. A te gloria nei secoli. Per il pane spezzato ti ringraziamo, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che a noi rivelasti per mezzo di Gesù, tuo figlio. Come questo pane spezzato, clasmata, era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, clasmata, raccolto, così la tua chiesa si raccolga dai confini della terra nel tuo regno. Quindi questa idea di raccogliere ciò che avanza era già chiara nella prima Chiesa. La Didache è del secondo secolo dopo Cristo, quindi è un testo delle primissime comunità cristiane. Si raccolgono 12 ceste, allusione alle tribù di Israele, di pani d'orzo. Il commento rabbinico al Salmo 72,16, che diceva: abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, dice che al tempo del Messia io farò piovere dal cielo pane, la terra sarà coperta di pane d'orzo. Quindi l'ordine di Gesù, raccogliete, in greco dice sinagagete, che ricorda sinagoga, no? È lo stesso che troviamo in Esodo 16. Mosè dice: è il pane che il Signore vi ha dato, ecco cosa comanda il Signore, raccoglietene, sinagagete, quanto ciascuno può mangiarne. Il pane di Mosè non avanza, è inutile pensare a raccoglierlo, a sinagogarlo, e questo significa che dalla sinagoga di Mosè non esce più nulla. Il pane di Gesù è abbondante, dalla nuova sinagoga, quella di Gesù, esce un pane che sfamerà anche i lontani, perché nulla vada perduto. E la lettura è duplice: niente di questo pane si perda, ma nulla che Dio ha creato sia perso, sia condannato, sia lontano da Lui. La Chiesa, la comunità deve ricordarsi che nulla deve andare perduto, che tutti devono essere in qualche modo resi partecipi di questa spartizione dei pani. Nulla si deve perdere. Versetti 14-15, avete visto, ci sono due reazioni al segno del Messia. Qualcuno dice: Dio ha suscitato un profeta più grande di Mosè. Altri invece lo vogliono fare re. E di fronte a ciò Gesù si ritira solo sul monte, cioè nella sfera divina. E avete anche visto che Giovanni ci fa conoscere che Gesù, sapendo che avevano in cuore di farlo re, no? E di nuovo quel verbo nous che avevamo trovato nell'episodio dell'infermo al capitolo 5, no? Gesù sapeva che questo malato non riusciva a entrare nella piscina, no? E questo verbo sapere è il conoscere ciò che c'è nel cuore dell'uomo. Quindi Gesù sa quello che c'è nel cuore di queste persone che ne vogliono fare re. E conoscere il cuore è la prerogativa di Dio nell'Antico Testamento. E sapendo quello che hanno in cuore, come Mosè la seconda volta, anche Gesù se ne va, se ne torna sul monte, questa volta da solo. Attenzione, nel tentativo di fare Gesù re, la folla e i discepoli ripetono l'episodio di idolatria degli israeliti nel deserto, quando cercavano di adorare Yahweh secondo l'immagine e l'idea che di lui si erano fatte, e quindi costruiscono un idolo, il vitello d'oro, vi ricordate, no? Lo scorso anno. E quindi non percepiscono la vera realtà di Dio, lo sostituiscono con un vitello. Ora sono disposti ad accettare solo il Gesù che fa loro comodo, quello che loro si aspettavano, quello che desideravano, che volevano, il re. Ma Gesù sarà vero re solo sulla croce. E la salita di Gesù sul monte da solo e la profezia della salita al Golgota, lasciato solo, abbandonato da tutti. Dirà Giovanni al capitolo 16, 32, ecco l'ora, verrà l'ora in cui vi disperderete, mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Quindi Gesù in qualche modo fugge per non essere vitellizzato, per non diventare l'idolo di queste folle, no? E guardate che differenza c'è tra lui e tutti coloro che invece vogliono diventare idoli, vogliono il successo ad ogni costo, sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di avere 4 pagine sul giornale, un'intervista alla televisione o una partecipazione a Sanremo con qualche imbecille che fa il presentatore. Mai visto un Sanremo così brutto di canzoni, eh? Non ce n'è una che si sa. Chiusa. Infatti, vabbè. Quindi con Gesù da solo sul monte i discepoli entrano in crisi. Forse speravano anche loro che accettasse di diventare re, speravano anche loro di diventare i ministri, i comandanti del nuovo governo giallo-blu di Gesù di Nazareth. Invece non si può, e quindi entrano in crisi, che sono i prossimi versetti, dal 16 al 21, che se ci leggi andiamo avanti.
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva, in direzione di Capernaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Avete visto, siamo di sera, di notte, quindi è un contesto di tenebre. Gli apostoli partono alla volta di Cafarnao, non seguono il maestro, scelgono loro dove andare, il loro viaggio, il loro esodo. Però è una marcia indietro rispetto all'esodo proposto da Gesù. Vanno all'altra riva, non alla riva di Gesù. Quindi fuggono, sono in crisi, hanno i dubbi. Versetti 17 e 18, questi versetti nel testo originale che ci è pervenuto sono tra parentesi, no? Era tenebra, altri manoscritti dicono gli aveva colti la tenebra, e presentano 3 buoni motivi per non andare in barca. Primo, siamo di notte, che non solo simboleggiano la crisi, l'opposizione al Logos, vi ricordate, luce e tenebre nel prologo del capitolo 1, no? Ma soprattutto non c'erano le lanterne, non c'era l'illuminazione, quindi sono proprio in piena notte, al buio più completo e più totale. Secondo, non c'è Gesù, è latitante. Terzo, lo stato del mare, che è agitato dal vento. Il termine per vento, anemos, che rende pericolosa la navigazione della comunità, indica però uno stato interiore, lo stato d'animo del gruppo. Erano agitati sia per il vento fuori, ma sia per la loro agitazione a tornare indietro, ad abbandonare il maestro. E ai versetti 19 e 20 arriva Gesù. Non ha una barca, quindi non ha una comunità, non ha una chiesa. La barca in Giovanni è spesso simbolo della stessa chiesa, della comunità, quella comunità che non ha accolto la sua divinità, ma gli ha proposto di essere re, e manifesta la propria divinità in due modi. Afferma di essere Dio, io sono, qui abbiamo tradotto sono io, ma in greco è ego emi, cioè io sono, no? E invita a non temere, frase di ogni teofania dell'Antico Testamento. Dio si manifesta e dice non temere, no?
Scusa Enrico,
dimmi.
Il registratore sotto il...
Grazie. No, quindi io sono, e due, cammina sulle acque, no? Vi ricordate in Genesi 1-2 la Ruah, lo spirito di Yahweh, aleggiava sulle acque. Il Salmo 29-3 e il Salmo 77-20 dice: sul mare passava la tua via, e Gesù dirà: io sono la via, tra un po', sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Sapienza 14:1-4, la tua provvidenza si aprì una strada sulle acque. Facciamo però un piccolo passo indietro per capire meglio questi pochi versetti. Vi ricordate che al versetto 4 Giovanni aveva detto che era vicina la Pasqua, la festa della liberazione narrata in Esodo. E in tale occasione la sinagoga leggeva solennemente il cantico del Mar Rosso. Vi ricordate Esodo 15? Dopo che sono usciti dal Mar Rosso, vedono gli egiziani sprofondare, affogare nell'acqua, e si mettono a cantare questo canto che inizia Miriam e che poi tutti quanti proseguono, no? Allora, cosa provano i discepoli? Siamo sotto Pasqua, in sinagoga stanno cantando il canto del mare, no? Il Signore con un potente vento orientale fece ritirare il mare tutta la notte e le acque si divisero. È notte, c'è vento, siamo in mare, c'è uno che cammina. Quindi si ripete ciò che avvenne al tempo di Mosè. E quindi questi hanno paura, perché gli egiziani, che non avevano creduto nel Dio di Mosè, sono tutti affogati, sono tutti morti in mare mentre lo attraversavano. Loro non hanno creduto alle parole di Gesù. Se lo vedono arrivare come nell'Esodo, dicono: mo tocca a noi, adesso saremo noi ad affogare come gli egiziani durante l'Esodo. Ecco perché hanno paura. Non perché vedono un fantasma o uno che cammina, ma perché si rendono conto che non hanno creduto come gli egiziani, e quindi si aspettano la punizione che Dio ha dato a Faraone e tutti gli altri. Sempre in sinagoga, quella notte, si legge il Salmo 107, che dice: vagavano nel deserto, erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, e l'affamato ricolmò di beni. Coloro che solcavano il mare sulle navi videro le opere del Signore nel mare più profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi frutti, ridusse la tempesta alla calma. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Vedete, mentre in sinagoga si canta quello, qui sta avvenendo realmente ciò che era stato profetizzato. Gli apocrifi e il Midrash ricordano che nel tempo messianico una nuova strada si sarebbe aperta nelle acque, e da lì il Messia avrebbe guidato i giusti, i figli della luce, che è quello che avviene. Versetto 19, la Bibbia dice che i discepoli remano per 3-4 miglia, la nostra traduzione, ma a quei tempi le miglia non esistevano. Infatti il testo dice 25-30 stadi. Lo stadio misurava 185 metri, quindi erano distanti dalla riva circa 5 chilometri e mezzo. Quindi calcolate che siamo quasi al centro di questo mare di Tiberiade, per cui tornare indietro o andare avanti è la stessa cosa, no? Ma sempre tempesta c'è, sempre vento c'è. Versetto 21, dopo la teofania di Gesù, io sono, i discepoli vollero prenderlo sulla barca, cioè lo ricevono. Giovanni qui richiama due temi del prologo. Venne tra i suoi, ma non l'hanno accolto, non l'hanno preso. Ma quanti l'hanno accolto, l'hanno preso con sé, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ora i discepoli lo accolgono. Il risultato di questa disponibilità è che la barca arriva sicura, arriva dopo aver accolto Gesù con loro. La presenza di Gesù, se vedete, è misteriosa, non è fisica, cammina sulle acque, laddove, se ci proviamo noi, se ci prova qualsiasi essere umano, di solito sprofonda. Ma siamo dopo la moltiplicazione dei pani, dopo l'Eucaristia, cioè la presenza del Signore risorto all'interno della sua Chiesa. E quindi abbiamo una epifania del mistero del Signore, della sua realtà più profonda. Gesù è presente non come possiamo pensarlo noi, ma in modo diverso, al di là delle leggi della fisica, che è un po' il mistero dell'Eucaristia. La presenza di Gesù sul mare che cammina non è una presenza umana, da essere umano, capite? È una presenza misteriosa. La presenza di Gesù nell'Eucaristia non è una presenza umana, ma è una presenza misteriosa. È come il Gesù sulle acque, che però fa passare la paura, fa passare l'angoscia, fa passare il vento, fa passare la tenebra a coloro che lo accolgono. E quando noi facciamo Eucaristia, accogliamo il Signore in noi, nello stesso modo misterioso con cui costoro lo accolsero sulla barca. E dopo che è stato accolto, il cammino diventa il cammino di Gesù. Magari le nostre Eucaristie si trasformassero in questo. Dopo che abbiamo accolto Gesù, anche noi cominciamo a camminare verso il cammino che il Messia ci vuole indicare.
È un cammino che porta alla croce, però.
Lo so. È al martirio per tutti gli altri, no? Però avete visto, a differenza dei sinottici, in Giovanni Gesù non opera miracoli. Nei sinottici ordina al mare, fermati al vento, placati, e tutto diventa tranquillo. Qui lui non ordina né al mare né al vento la calma, ma alla scelta dei discepoli tutto torna a posto. Se i discepoli non l'avessero accolto, finivano come gli egiziani. L'accettazione di Gesù libera il credente dalla tentazione e la comunità, la Chiesa, dal dubbio. Chiaramente in questo racconto, in Giovanni, c'è un secondo fine della narrazione, cioè dare coraggio ad una comunità in crisi che può scegliere altre vie, altre strade dal servizio in povertà, che è agitata dal vento, dalla tenebra, dalle persecuzioni, dal non essere compresi, dall'essere cacciati dalle sinagoghe, da non avere la libertà di parola nei mercati, nelle sinagoghe, nei crocicchi delle vie dove le comunità cristiane andavano a evangelizzare, no? Che vuol tornare indietro perché Gesù è sparito. Quindi i dubbi delle prime comunità cristiane. Quando tornerà il Messia? Arriverà presto la fine del mondo? Quando sarà la seconda venuta? No? A questa chiesa Giovanni dice: gli apostoli videro, cioè credettero. Anche voi dovete credere. Beato chi senza vedere crederà, dirà il capitolo 20-29. E accettate, volete con voi Gesù. Solo mediante questa scelta si può riprendere tranquillamente e rapidamente il cammino di Esodo. Vi ricordate che avevamo fatto all'inizio una divisione di questo capitolo 6, no? Avevamo visto che si cominciava con il discorso sul pane, poi c'era la crisi e poi la soluzione della crisi. Adesso, dal versetto 22 in avanti, si riprende il discorso sul pane. Quindi abbiamo un parallelismo tra i primi versetti di questo capitolo e i versetti 22-26, che adesso ci leggete.
Il giorno dopo la folla, rimasta dall'altra parte del mare, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose: in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
Ok. Allora, questa sezione inizia con una scena introduttiva. La folla cerca Gesù presso il luogo. Questo termine, ricordatevi, indica sempre la presenza di Dio, dove aveva moltiplicato pane e pesci e aveva reso grazie. Qui Giovanni ci dà una chiave di lettura nuova per capire il discorso che Gesù si appresta a fare. Nomina il luogo, la presenza di Dio, e l'Eucaristia, il rendere grazie. Quindi dove si trova Gesù? Nel luogo della presenza di Dio, la comunità, la Chiesa, e l'Eucaristia. Per quello non lo trovano, per quello dice: ma dove è andato? Attenzione, poi, perché i versetti che seguono devono essere pregati e intesi, quindi in chiave eucaristica. Versetto 24, la folla va a Cafarnao per cercare Gesù, cioè fa lo stesso itinerario dei discepoli, non per fuggire, ma per avvicinarsi al Rabbi. Cafarnao, in ebraico Kefarnaum, che significa villaggio della consolazione. Capite? Non è casuale che andiamo lì, perché Gesù vuole consolare questa comunità che ha paura, che è scappata, che lo ricerca ma non lo trova. Quindi nel luogo della consolazione Gesù si presenta. E trovatolo, gli pongono la domanda: quando sei venuto qua? Questo nei libri di commento che abbiamo non viene spiegata, se non con lo stupore della folla per la velocità di locomozione del rabbi. Dico, come hai fatto? No? Non sanno che camminava sull'acqua, quindi ci hanno messo metà del tempo loro. Dico, ma come sei già qua? Capite? Invece credo di aver trovato un riferimento biblico che dà luce sia alla frase sia al contesto. Nel libro dei Numeri, al capitolo 15, 17, 21. Allora, Gesù è a Cafarnao, siamo nella terra promessa, e la folla lo sottolinea, sei arrivato qua. E Gesù si identifica con il pane. Il libro dei Numeri dice, il Signore disse a Mosè, parla agli israeliti, quando sarete arrivati nel paese dove io vi conduco e mangerete il pane di quel paese, ne preleverete un'offerta da presentare al Signore. Metterete da parte una focaccia come offerta da elevare secondo il rito di elevazione. Dalle primizie della vostra madia dovete al Signore una parte come offerta che si fa elevandola di generazione in generazione. Quindi quando sarete arrivati alla terra promessa farete Eucaristia. Chiedono a Gesù quando sei arrivato. Gesù è arrivato, è alla terra promessa. E come aveva detto Mosè, è lui la primizia che sarà offerta, che sarà elevata. La folla gli chiede quando sei arrivato e Gesù, conoscendo la scrittura, in qualche modo si identifica con le parole di Mosè. Dopo di ciò inizia il discorso di spiegazione sul pane moltiplicato. Vediamo il contesto e le chiavi di lettura. Al versetto 59, che arriva tra un po', si dice, queste cose disse Gesù insegnando a Cafarnao en sinagoghe, quindi nella sinagoga, è una versione, nella sinagoga, ma siccome sinagoga vuol dire riunione, comunità, gruppo, si può anche tradurre insegnando alla comunità, a chi era riunito, capite? Quindi può essere a Cafarnao, come può essere qui, in mezzo a noi, che siamo in riunione, come può essere in chiesa, come può essere laddove un gruppo di persone lo ascoltano. Quindi sono parole dette per tutti, non solo per chi era lì in sinagoga a festeggiare la Pasqua, ma per tutti coloro che vivono insieme a Gesù. Quindi quello che Gesù dice a Cafarnao è riferito alla comunità. Questo è il contesto. Per capire pienamente questi versetti dobbiamo ricordare alcune tematiche dell'Esodo. Innanzitutto la manna, le mormorazioni contro Mosè e contro Dio nel deserto, cose che sappiamo perché le abbiamo fatte lo scorso anno, il sangue dell'agnello, la convenzione messianica del ritorno della manna. È l'idea che troviamo nei libri sapienziali dell'Antico Testamento, Proverbi, Sapienza, e nei commenti rabbinici, che la manna è la Torah, è la parola di Dio, è il Logos. Il periodo è la vicinanza della Pasqua, in piena liturgia sinagogale. E a Cafarnao Gesù insegna come fanno tranquillamente tutti i rabbi. Ma lui non è ancora rabbi, eh? Sta insegnando. Vediamo allora un altro pezzettino, perché da qui parte poi il dialogo tra Gesù e la folla. Sono i versetti 27-34.
Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose, questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane.
Versetto 27: datevi da fare. Però questo versetto, questa parte, è tradotto in maniera diversa da altre Bibbie. Per esempio la Bibbia Tob dice: bisogna che vi mettiate a lavorare, ad operare, non per ottenere un alimento che perisce, ma per un alimento che rimane in vita eterna. Altre traduzioni: procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. Quindi il cibo che perisce, apollimenen, ricorda capitolo 3, 16, sempre di Giovanni, perché chiunque crede in lui non apoletai, cioè non perisca, ma abbia la vita eterna. Stesso verbo, stessa indicazione di vita eterna. Quindi, piano piano, Gesù sta portando la folla a comprendere qual è il vero cibo, il vero pane, come aveva fatto con i discepoli in Samaria, dopo l'incontro con la Samaritana, quando Gesù aveva detto: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Ripete le stesse cose qui alla folla. Subito dopo Gesù si attribuisce il ruolo messianico di figlio dell'uomo, che dona il vero cibo perché Dio ha messo su di lui il suo sigillo. Molti commentatori concordano nel leggere in queste parole il sigillo dello Spirito Santo che scese su Gesù nel momento del battesimo. Quindi molti dicono: quando Gesù dice sigillo, si riferisce al dono dello Spirito Santo. Però il sigillo nell'Antico Testamento lo troviamo in Genesi 38, nell'episodio un po' strano dell'incontro di Giuda e Tamar. Non so se avete presente l'episodio. Giuda ha tre figli, dà in moglie questa Tamar al primo figlio, il matrimonio dura poco, il primo figlio muore. Allora, compito della legge ebraica è quello che la vedova venga presa dai fratelli, se ci sta un fratello, giusto? Allora si prende in moglie, come marito, il secondo figlio di Giuda, che muore anche lui dopo pochi giorni. A questo punto, come faremmo tutti noi, questa donna porta sfiga, e quindi siccome ho il terzo figlio, ma poverino è piccolino, è ancora giovane, non è in età da matrimonio, tornatene a casa tua, da tua madre e da tua madre, e quando sarà grande, pronto per il matrimonio, ti richiamo e te lo prendi. Andata via Tamar, ecco che Giuda dice: ma col cavolo che io direi che questa porta, e quindi il figlio cresce, eccetera, no? Casualmente il nostro Giuda va nella città dove vivono i genitori di Tamar, si sparge la voce, c'è Giuda in paese. Allora Tamar si traveste da prostituta, che era velata, la prostituta è velata a quei tempi, e si mette nell'angolo della strada. Quando passa Giuda, lo convince, lo aizza in qualche modo a passare del tempo con lei, no? E siccome Giuda dice: al momento non sono senza spiccioli, non ho dimenticato il portafoglio a casa, dice: non ti preoccupare, lasciami il tuo sigillo, no? E poi mi manderai a pagare più avanti. Ok? Fanno quello che devono fare, Tamar rimane incinta, Giuda se ne torna a casa, manda un suo servo con un capretto, con un agnello, per pagarla. Il servo torna, io non l'ho vista, nessuno sa chi era, sì, oh, ti è andata bene, è pure gratis, vai tranquillo, eccetera. Bon. Dopo qualche tempo Tamar si ripresenta con un bel pancione, e allora tutti gli israeliti della tribù di Giuda dicono, guarda questa, è incinta, quindi ha fornicato, quindi deve essere lapidata. Si mettono già lì a cercare pietre, quando lei dice no, attenzione, l'uomo che mi ha messo incinta aveva questo anello, questo sigillo, e tutti guardano, ma non è il tuo quel sigillo? A questo punto chiaramente Tamar non viene più presa a pietrate, ma attenzione perché al capitolo 8 abbiamo un'adultera che non verrà che verrà perdonata. Giuda capisce di aver sbagliato e quindi dà il terzo figlio a Tamar, tanto l'erede sta già arrivando, e quindi vissero tutti felici e contenti. Ora, di questo episodio il Midrash,
e Tamar diventa nonna del Messia,
esatto, è una di quelle nominate nella genealogia che trovate in Matteo, quindi una che ha fatto la prostituta una volta, ma comunque che bella famiglia. Allora, il Midrash dice, dotata del dono della profezia, Tamar sapeva che sarebbe diventata l'antenata di Davide e l'antenata del Messia, e per favorire questo destino decise di ricorrere a misure estreme. C'è tutta la storia. Tamar chiese impegno a Giuda il suo sigillo, simbolo del regno, dell'esercizio della giustizia e della redenzione messianica, future prerogative del Messia, figlio di Davide. Quindi, in base a questo racconto, si può intendere che Gesù si proclama Messia in modo esplicito. Capite? Il sigillo, che secondo i racconti era quello del Messia, che avrebbe avuto il Messia, no? Ecco perché Tamar entra a far parte della genealogia di Matteo, perché sapeva che sarebbe diventata antenata del Messia, e che avendo il sigillo che il Messia avrebbe portato, l'anello, il sigillo di Davide, di Giuda e poi di tutta la tribù, quindi di Davide, di Salomone, eccetera, lui dice: Dio mi ha dato il sigillo, Gesù, no? Dio mi ha dato il sigillo. Che sigillo? Quello di Davide, quello di Giuda, quello che in qualche modo avrebbe portato il Messia davidico alla fine dei tempi. Il libro di Ageo, del profeta Ageo, che non è un napoletano, Ageo, dice che, al capitolo 2, versetto 23, in quel giorno, oracolo del Signore, io ti prenderò Zorobabele, mio servo, Zorobabele, re di Gerusalemme, nel 515 avanti Cristo, di dinastia davidica. Zorobabele significava nato a Babilonia, però quando lui torna da Babilonia diventa il primo re del nuovo regno di Gerusalemme da ricostruire, dal tempio di ricostruire, cambia nome e si fa chiamare, indovinate come? Gesù. Yeshua. Giosuè, Gesù, capite? Quindi, e ti porrò, dice Ageo, parola di Dio, e ti porrò a te, Zorobabele, Gesù, come sigillo, perché io ti ho eletto oracolo del Signore. E qui abbiamo un altro Gesù che dice, il Padre mi ha dato il sigillo. E poi, vi ricordate, Cantico dei Cantici, capitolo 8, 6, quando la sposa dice allo sposo: mettimi come sigillo sul tuo cuore, sede della volontà, del pensiero, come sigillo sul tuo braccio, sede dell'azione e delle opere, perché l'amore è più forte della morte. Volontà e azione chiede la sposa, popolo, il popolo di Dio, la sposa, allo sposo, che nei racconti del Midrash è il Messia. E Gesù aveva detto: mio cibo è fare la volontà del Padre, il cuore, e compiere la sua opera, il braccio. Allora il popolo chiede a Gesù cosa può fare per compiere l'opera di Dio. E versetto 28: come Mosè ha dato leggi e ordini, così ora si chiede a Gesù lo stesso. Ma al versetto 29 il Messia sottolinea che Dio non dona nuove regole, nuovi riti da osservare, ma richiede di dare la propria adesione definitiva a colui che Dio ha mandato e su cui ha posto il sigillo. Versetti 30-31, il dialogo continua. La folla parla dei nostri padri e Gesù risponde sempre: il Padre mio. La folla è attaccata alla propria stirpe, al suo passato, alla sua tradizione, alla sua interpretazione, mentre Gesù contrappone una prospettiva universale. I nostri padri da una parte, il padre di tutti dall'altra. E guida il nuovo esodo. I nostri padri, dicono gli altri, sono di Israele. Ma Gesù parla del Padre mio, che non è di Israele. Alcuni, come Barreto, notano in queste parole una controversia tra giudei e cristiani, in quanto i primi oppongono i prodigi di Mosè alla mancanza di spettacolarità nell'opera di Gesù. Come ricorda Paolo, i giudei chiedono miracoli, vogliono ciò che è portentoso, ciò che colpisce senza impegnarsi con l'uomo. Gesù invece dà la vita, il suo pane per l'uomo, e gli ha comunicato la capacità di amare come lui sa amare. Ecco il suo prodigio di Messia, ecco il segno che viene richiesto: saper donare la propria vita, che è di gran lunga superiore a quello di Mosè. Non so se avete notato nelle parole di Gesù al versetto 32 il gioco dei verbi. Non è Mosè che vi ha dato il pane, passato, ha dato, ma è il Padre mio che vi dà, ora, adesso, nel presente, il vero pane. Il pane di Dio, versetto 33, è colui che dà la vita al mondo. La manna non ha salvato gli israeliti dalla morte, anche se l'hanno mangiata per 40 anni. Ciao cara, cosa c'è per cena stasera? Manna! 40 anni di manna! Immagina. Però questo...
Poi sono arrivate le quaglie. Sì,
tra un po' arrivano anche le quaglie, grazie a Dio, tra un po' arrivano. Ma pensate, no? Che torna a casa stanco alla sera, no? Comunque, hanno mangiato 40 anni di manna, ma sono morti. Gesù invece dice che chi mangerà di lui non morirà, vivrà per l'eternità. Il pane che dà la vera vita. Ancora un pezzettino, perché almeno chiudiamo la parte. Sì, versetti allora 32-34. Gesù continua a battere su uno stesso concetto. Ciò che accadde ai tempi di Mosè era voluto da Dio, ma è al passato. Il suo effetto è cessato, mentre ora il Padre sta dando il pane che vivifica il mondo. Giovanni usa un presente participio durativo che sottolinea un'azione che fa sentire la sua portata per sempre. Non è solo ora che Dio vi dà il nuovo pane, ma è un pane che dura in eterno, che non avrà mai fine, a differenza della manna. E allora la folla, come la samaritana per l'acqua, chiede: dacci sempre questo pane, no? Lo vorremmo per sempre. Guardate che questa preghiera, questa richiesta della folla è esaudita. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Capite? La domanda della folla sarà esaurita con la risurrezione, con Gesù che dice: sì, vi do per sempre questo pane, perché io sono con voi fino alla fine dei tempi. Dio non scherza, se gli chiediamo qualcosa, poi risponde. Versetti, e finiamo, 35-40.
Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Achtung, attenzione, qui ora Gesù gioca forte. Al popolo che chiedeva di avere il pane risponde: io sono il pane. Ego egli, io sono. Cioè dice: Dio è il pane di vita. Fa notare Brooke che qui compare per la prima volta, ve lo cito, una nuova tecnica giovannea: l'unione dell'identità divina con un'immagine terrena. Dio e umanità sono legati in modo inestricabile. Prima, solo con la samaritana e coi discepoli in barca, Gesù aveva detto: io sono. Ma aveva detto: sono, io sono. Qui invece dà una connotazione terrena, umana, no? Io sono il pane. Quindi mette insieme Dio e pane come presenza, come essenza della divinità. Qui Gesù afferma la sua divinità e al versetto 36 va ancora oltre con parole che suonano come bestemmie per Israele. Voi mi avete visto eppure non credete. Voi mi avete visto. Io sono, mi avete visto. Ma Israele sa che nessuno può vedere Dio, ma neanche Abramo, Mosè hanno potuto vedere Dio. Ma qui Gesù dice di essere Dio e che è possibile vederlo, no? E si fa vedere e critica chi lo ascolta. Abramo e Mosè hanno creduto senza vedere Dio. Voi che state contemplando Dio invece non credete. Capite la critica? Capite perché poi si arrabbiano questi, no? perché veramente Gesù ci sta dando forza contro tutta la tradizione, contro tutto ciò che era fondamenta, saldezza della fede di Israele. Nessuno può vedere Dio. Ecco, sono Dio, mi vedete? Oggi chiameremo la neuro e faremo un TSO immediato, capite? Immaginate questi, immaginate la loro vecchia mentalità, la loro cultura, cerchiamo di entrare dentro la loro testa, la loro fede, capite che sono bestemmie, e sono bestemmie forti, questo per loro, no? Versetto 39, c'è di nuovo un termine che conosciamo, la volontà del Padre è che io non perda, apoleso, quello che abbiamo visto prima, nulla. È la stessa parola per il cibo che perisce, è la stessa parola di quando si deve raccogliere il pane avanzato, perché nulla perisca, perché nulla si perda. Avanzano 12 ceste perché non si perda, non perisca nessuno delle 12 tribù. Ora Gesù amplia lo spazio della salvezza al versetto 40 perché chiunque crede al figlio non perisca, non si perda, chiunque, non le 12 tribù, chiunque, capite? L'apertura verso tutto il mondo, verso tutti coloro che credono. Dice Enzo Bianchi: Gesù è il pane di vita, il figlio unico sempre nel seno del Padre, e chi viene a lui non avrà più fame né sete. La Sapienza, nel libro del Siracide, quando indica il banchetto, si proclama incapace di saziare. Capitolo 24, 18-20, chi mangia di me ha ancora fame, chi beve di me ha ancora sete. L'incontro con Gesù sazia, perché significa entrare nella vita eterna. Gesù è il pane definitivo. Io sono il pane. Quindi avere fede nel Figlio è il frutto di una grazia che si esprime nell'essere dato al Figlio, nell'essere attratto dal Padre, nell'avere Dio come Maestro. Io direi che possiamo fermarci qui per oggi, termineremo questo racconto giovedì prossimo.
Pausa.